Vogliamo leggere insieme in Ebrei, capitolo 12, dal verso 14 al verso 17. Non perdiamo la benedizione di Dio di questa mattina. Non rinunciamo alla benedizione che Dio vuole dare ai nostri cuori questa mattina. Alleluia. Ebrei, capitolo 12, dal verso 14 al verso 17. Gloria a Gesù, alleluia. Così leggiamo. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la chiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Notate, la scrittura ci esorta a non essere profani come Esaù, il quale disprezzò la benedizione di Dio e rinunciò alla benedizione di Dio per una pietanza. E la Bibbia dice di stare in guardia anche noi, affinché non restiamo privi della benedizione di Dio. Ma che cos'è la benedizione? Che cosa rappresenta la benedizione? Che cosa vuol dire essere benedetti? La parola benedizione è intrinseca, no? Il significato è intrinseco. Vuol dire parlare bene di qualcuno. Dire bene di qualcuno, bene dire bene. E equivale un pochettino a fare un elogio, equivale a lodare qualcuno. La benedizione è parlare bene di qualcuno. Ecco perché noi come credenti, come Chiesa di Dio, noi benediciamo il Signore sempre. Noi parliamo bene di Dio e di Dio soltanto. Noi lodiamo il nostro Signore, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Noi benediciamo Lui perché Egli è degno di essere elogiato, egli è degno di essere innalzato, egli è degno di essere benedetto in eterno. E quindi la benedizione è qualcosa che il credente offre a Dio. Ma benedizione significa anche qualcos'altro. Significa abbondare. Significa moltiplicare. Nella parola di Dio, la parola benedizione acquista questo significato, quello cioè di moltiplicare, di far prosperare, di far arricchire qualcuno. E questo solo Dio lo può fare. Nessun credente può far prosperare un altro credente. Nessun uomo può moltiplicare le cose. Nessun uomo può avere il potere di moltiplicare le ricchezze. Certo, molti si danno da fare per arricchire e quindi accumulare ricchezze, ma noi quando parliamo di benedizione non parliamo soltanto di ricchezze materiali, ma parliamo soprattutto e principalmente di moltiplicare, di arricchire, di benedizioni spirituali. E questo lo può fare solo il Signore. Infatti, nell'Antico Testamento la prima volta che troviamo la parola benedizione è legata alla natura. Dio benedisse gli uccelli del cielo, i pesci del mare e disse: riempite la terra, moltiplicatevi e riempite la terra. E così avvenne. Quindi la parola benedizione è associata alla moltiplicazione. Infatti, vi ricordate Gesù, prima di moltiplicare i pani e i pesci, cosa fece? Egli li benedisse e poi li spezzò e li diede e si moltiplicarono. Dio vuole benedire. Abbiamo cantato insieme in questo cantico: lasciamoci benedire dal Signore, perché Egli vuole benedire il suo popolo. E nell'Antico Testamento la benedizione di Dio era qualcosa di importante. La benedizione che veniva da Dio era desiderabile, perché ogni uomo, ogni donna sapeva e riconosceva che chi può far prosperare, chi può far moltiplicare, chi può arricchire il cuore, l'essere, la vita di ognuno è solo il Signore. E allora tutti cercavano e ricercavano la benedizione di Dio. La benedizione dei patriarchi era particolarmente desiderata, perché equivaleva non solo a richiedere a Dio una benedizione per il figlio primogenito, ma questo equivaleva anche a conferire al figlio primogenito una parte doppia dell'eredità del padre. Ecco perché allora tutti quanti i figli desideravano e bramavano la benedizione, perché era qualcosa di straordinariamente abbondante, qualcosa che avrebbe recato abbondanza nella vita, nel cuore, nella persona, nella famiglia della persona che riceveva la benedizione. La benedizione veniva chiesta anche dai sacerdoti per il popolo, e quindi ecco che c'è l'intervento dell'uomo, ma non era il sacerdote a benedire il popolo, bensì era il sacerdote a chiedere a Dio di benedire il popolo. E Dio aveva stabilito che Aronne e i suoi discendenti avrebbero dovuto benedire il popolo suo quando era nell'adunanza. Infatti la benedizione sacerdotale, così come viene riportata in Numeri capitolo 6, dove viene elencata la benedizione, viene preparata da Dio una formula di benedizione per il popolo, per l'assemblea che era radunata, il sacerdote la doveva enunciare ogni qualvolta si offriva il culto a Dio. Il rituale era molto semplice, ma molto bello. Il sacerdote, dopo aver offerto il culto, prima di congedare l'assemblea, si lavava le mani, poi le elevava al cielo e chiedeva la benedizione di Dio sopra il popolo, secondo come era la formula descritta in Numeri capitolo 6. E questo lo faceva ogni volta che si faceva un culto. Faceva parte del culto, del rendere il culto a Dio, perché Dio desiderava benedire l'assemblea. Ecco perché il Salmo 133 parla della benedizione di Dio nell'assemblea. Lì viene nominato Aronne, e quando viene nominato Aronne non si può fare a meno di nominare la benedizione di Dio. Infatti il Salmo conclude dicendo: quivi, cioè nell'assemblea, quivi dove sono radunati i figli di Dio, dove è radunata l'assemblea di Dio, dove sono radunati coloro che adorano Dio, Dio ha stabilito che ci sia la benedizione e la vita in eterno. La benedizione era principalmente sull'assemblea, quando Aronne alzava le sue mani al cielo e invocava la benedizione di Dio su tutta l'assemblea. Durante le feste solenni era particolare notare come, prima che magari il sacerdote pronunciasse la benedizione, la gente si accalcava, correva perché desiderava ricevere la benedizione che il sacerdote aveva preparato, e quindi era desideroso di assistere e di essere coperti dalla benedizione di Dio in quella occasione. Nel Nuovo Testamento la benedizione apostolica acquista una formula molto più sintetica, molto più semplice, ma il significato è sempre la stessa, è sempre lo stesso. In Seconda Corinzi, capitolo 14, se non ricordo male, o 14-13, noi troviamo la formula, una delle formule che l'Apostolo Paolo utilizza, cosiddetta dossologia, per invocare la benedizione di Dio sulla Chiesa. Ora, la benedizione, la formula di benedizione apostolica ha diverse varianti, anche nella scrittura acquista variante, ma ogni ministro di culto a volte aggiunge, toglie, modifica qualche cosa, ma non è importante la formula, ma è importante il significato, dove il pastore chiede a Dio di benedire l'assemblea, è qualcosa di speciale, di particolare. A volte noi alla fine ci diamo e prestiamo poca importanza alla preghiera di benedizione finale, non aspettiamo semplicemente quella formula per capire che il culto è finito e quindi di scappare il più presto possibile a casa perché abbiamo altri impegni. Però, fratelli, io voglio farvi considerare che la benedizione di Dio non è qualcosa da trascurare, la benedizione di Dio non è qualcosa da tenere in modo superficiale. Anzi, noi dovremmo aspettare quel momento perché desideriamo chiedere a Dio che la sua benedizione possa essere su di noi. Dovremmo chiedere a Dio che Egli moltiplichi, perché la benedizione, abbiamo detto, ha questo significato, la sua grazia, moltiplichi la sua pace, moltiplichi la sua comunione, la sua presenza, moltiplichi i suoi doni nella nostra vita. Dobbiamo chiedere al Signore la benedizione e aspettiamo la fine del culto non per scappare, ma per ricevere quella benedizione che solo Dio, ripeto, è solo Dio, può dare a ciascuno di noi. Ma che cosa, come si riceve la benedizione? La benedizione si riceve con dei sentimenti appropriati. Non è semplicemente chiedere e pronunciare una formula magica e quindi la benedizione di Dio scende a priori. Nonostante, no, non, come siamo, siamo, ecco, com'è il nostro cuore, basta che il pastore o il ministro di culto o chi che sia pronunci la benedizione e automaticamente la benedizione di Dio è su di noi. Assolutamente no. Bisogna avere una disposizione di cuore importante, particolarmente adatta per essere benedetti. Bisogna essere predisposti a ricevere la benedizione. Noi abbiamo visto che per legge a Esaù, il quale era nato per primo, nonostante fosse un gemello con Giacobbe, ma era uscito prima, quindi era nato per primo, e quindi la benedizione era dovuta per legge, per normativa, a Esaù, il quale era il primogenito di Isacco. Noi vediamo che non riceve la benedizione di Dio perché si manifesta profano, si manifesta dei sentimenti sbagliati nei confronti di Dio e quindi perde la benedizione di Dio. Giacobbe invece, che non avrebbe dovuto, non avrebbe potuto ricevere la benedizione di Isacco e quindi la benedizione di Dio, invece diventa benedetto. Lui si moltiplica e lui diventa una grande nazione, riceve la benedizione di Dio. Perché? Perché Isacco perde e Giacobbe riceve? Perché c'è una differenza di sentimenti nei confronti della benedizione di Dio. E io questa mattina brevemente voglio considerare questi tre sentimenti che devono essere presenti nella nostra vita ogni qualvolta siamo insieme nella presenza di Dio, se vogliamo realizzare quella benedizione, cioè quella moltiplicazione di doni, di ricchezze spirituali, di abbondanza di beni che procedono solo da Dio. E il primo sentimento è l'umiltà. Bisogna avere l'umiltà. Dio benedice gli umili. Egli resiste ai superbi, egli resiste agli altezzosi, ma egli fa grazia agli umili. La benedizione di Dio è per gli umili di cuore. Ma che c'entra Esaù e Giacobbe? Andiamo un pochettino a analizzare il carattere dell'uno e il carattere dell'altro. La Bibbia dice che Esaù era un tipo abbastanza libertino. Era un uomo che amava la caccia, quindi un cacciatore, una persona che amava la campagna, quindi la libertà. E infatti Esaù era sempre in giro per le foreste a caccia di selvaggina. E questo a Isacco piaceva, e infatti gli piaceva mangiare la selvaggina che Esaù cacciava. E notiamo che il suo carattere è un carattere superbo, orgoglioso. Egli si sente conquistatore, egli si sente capace di fare qualsiasi cosa, egli si sente in grado di affrontare le belve della foresta, si sente in grado di conquistare la selvaggina e di dominare la natura. Si sente un uomo molto libertino, che può fare a meno di tutto e di tutti. Invece se andiamo ad analizzare un pochettino il carattere di Giacobbe, noi lo scopriamo che era un carattere docile, semplice. Era sempre a casa, nella tenda, con sua madre. Cioè è un tipo timido, un tipo che non ama l'avventura. È un tipo sereno, un tipo umile. Il suo carattere lo porta ad essere sempre, sempre riservato, chiuso. Non si sente in grado, come suo fratello, di fare da solo. Sente il bisogno della protezione della mamma. È un babboccione, un pochettino, diremmo oggi, no? Con un termine un po' più moderno. È un mammone, per usare invece un termine un po' più antico. È uno che sta sempre con la mamma, sente ancora, nonostante grande di età, sente ancora il bisogno della protezione della mamma. Ma al di là di questi aspetti e queste caratteristiche, voglio farvi notare che sono due caratteri completamente diversi. Ed è proprio questa la differenza. Esaù perde la benedizione di Dio a causa del suo carattere superbo, orgoglioso. Egli può fare a meno di Dio, egli può fare a meno della benedizione di Dio. Infatti, quando torna un giorno affamato dalla sua caccia e trova Giacobbe che ha cucinato una pietanza, una minestra rossa, noi leggiamo nella scrittura, Esaù dice: e che me ne faccio io della benedizione di Dio se sto morendo di fame? Notate l'orgoglio, la superbia, notate l'alterigia, notate il suo carattere irruento, che pensa di poter fare a meno della benedizione di Dio. Giacobbe invece, che sa che non può essere lui ad avere la benedizione di Dio, cerca in tutti i modi di guadagnarsi anche lui la benedizione di Dio in qualche modo. Fratelli, il Signore Dio benedice gli umili, cioè coloro che sentono il bisogno della benedizione di Dio, coloro che si sanno umiliare e sentono la necessità della benedizione di Dio. Esaù pensava di poter riuscire ad arricchire e a prosperare nonostante la benedizione di Dio, anche con le sue sole forze. Invece Giacobbe sa di aver bisogno della benedizione di Dio, nonostante egli fosse anche in grado, lo abbiamo visto, di imbrogliare, di manipolare le circostanze. Fratelli, abbiamo bisogno di manifestare la nostra debolezza davanti a Dio. È vero, oggi come oggi viviamo in una società dove va avanti la prepotenza, va avanti la superbia, va avanti l'orgoglio, va avanti la prevaricazione sugli altri, va avanti chi è forte, chi è deciso, chi sa il fatto suo, chi sa gestire le cose, chi è in grado di prevaricare l'altro e di supremeggiare gli altri, la persona è tutto ad un pezzo, la persona di carattere, la persona forte che c'ha il pugno di ferro, quello va avanti. Ma questo nel mondo, nel regno di Dio è tutto il contrario, fratelli. Va avanti chi si sa umiliare, chi sa riconoscere di essere debole, chi sa riconoscere di essere fragile, chi sa riconoscere di non sapere nulla, chi è debole nell'animo, chi è debole nello spirito, chi è povero, chi non ha risorse umane a cui aggrapparsi. Questo nel regno di Dio va avanti. Io dico oggi, come mai non abbiamo tanti battesimi di Spirito Santo? È perché oggi come oggi noi possiamo fare a meno del battesimo nello Spirito Santo. Noi siamo capaci da soli di fare un bel culto. Ci abbiamo della bella musica, ci abbiamo dei bei canti, abbiamo dei bei predicatori, abbiamo delle belle strutture, abbiamo delle conoscenze ormai elevate, abbiamo persone laureate in sociologia, lavorato in psicologia, in marketing, e quindi abbiamo tutto ciò che ci serve per fare un bel culto e accattivare le persone e attirare le persone alle nostre chiese. Fratelli, noi non abbiamo bisogno di queste cose. Dobbiamo umiliarci davanti a Dio, togliere di mezzo queste cose e dire: Signore, noi abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Tuo Santo, senza la quale noi non possiamo fare nulla. Se riconosciamo la nostra miseria, allora il Signore moltiplicherà la sua potenza in nostro favore. Perché Dio sparse il suo spirito in modo straordinario su quei 120 sul solaio di Gerusalemme? Perché tutti quelli erano per la stragrande maggioranza popolani senza istruzione, che avevano bisogno della potenza di Dio per mettere sotto sopra il mondo. Senza quella potenza non avrebbero potuto fare nulla. E Gesù lo sapeva bene, perciò disse: non vi dipartite da Gerusalemme fino a quando non sarete rivestiti dall'alto. Fratelli, abbiamo bisogno della benedizione di Dio. Abbiamo bisogno che il Signore moltiplichi, abbondi i Suoi doni nei nostri cuori, perché ne abbiamo bisogno, non perché possiamo farne a meno. Esaù a un certo punto dice: che me ne faccio? Esprimendo la sua consapevolezza che poteva pure fare a meno della benedizione di Dio. Noi invece vogliamo dire: Signore, io ho bisogno della tua benedizione. Possono mancare tutte le altre cose, ma la tua benedizione non manchi mai sopra la mia vita. L'umiltà è il primo sentimento. Il secondo sentimento è il desiderio. È il desiderio della benedizione di Dio. Esaù sapeva di essere il primogenito e quindi sapeva che la benedizione sarebbe arrivata prima o poi. Signore, quando mi vuoi benedire, quando hai stabilito tu il momento, io sono qua, me lo fai sapere e io vengo. E ricevo la benedizione. Questo era il pensiero di Esaù. Giacobbe invece sapeva che quella benedizione non sarebbe stata per lui, però la desiderava. Aveva un forte desiderio di essere benedetto da Dio al posto di Esaù. lo desiderava tanto. E noi vediamo che in ogni occasione Giacobbe cerca in tutti i modi di togliere la benedizione a Esaù, di sfilargliela in qualche modo, cerca in tutti i modi di portargliela via, perché ha un forte desiderio di ricevere quella benedizione. E ci prova con tutti i sotterfugi possibili, e ci prova con tutti i metodi possibili, sapendo che aveva fame, sapendo che gli piaceva la minestra rossa. Ecco che gli prepara proprio quel giorno, in quell'occasione, quella minestra. E lui: se tu rinunci alla tua benedizione, se tu mi fai questa promessa che la tua benedizione me la lasci a me, io te la do questa minestra, se no non te la do. Notate come desidera, la desidera. E quando arriva il momento, lui... certamente anche incoraggiato da sua madre, lui cerca il possibile per ricevere quella benedizione. Ma la dimostrazione del desiderio e della brama che Giacobbe ha della benedizione di Dio la troviamo quando lotta con Dio. Nel deserto, vi ricordate, mentre fugge davanti a suo fratello: io non ti lascerò andare fino a quando tu non mi avrai benedetto. Era questo il desiderio di Giacobbe, che lo accompagnava da sempre. Fratelli, questo è il desiderio che ci deve essere nel nostro cuore. Non una formula così magica detta e via, scappare. No, Signore, io voglio che tu moltiplichi i tuoi doni, moltiplichi le tue benedizioni, moltiplichi la tua ricchezza spirituale nel mio cuore. Io voglio abbondare, voglio prosperare. Questa è la benedizione di Dio e questo noi dobbiamo desiderare. E se non c'è questo forte desiderio, dobbiamo dire: Signore, fa che io non disprezzi questa tua benedizione, come Esaù. Perché un altro sentimento che ci deve accompagnare è proprio questa perseveranza, la perseveranza, la costanza nel cercare, nel desiderare, nel bramare, non soltanto in qualche occasione speciale. Ah, Signore, adesso c'è il raduno giovanile, una volta si diceva, adesso devo andare, lì il Signore mi benedirà sicuramente. Ah, adesso cominciano i campeggi, mi devo iscrivere pure io al campeggio. Perché? Perché lì il Signore mi benedirà. E adesso che sono chiusi i campeggi, adesso che sono chiusi i raduni, come facciamo senza benedizione di Dio? Dove la possiamo andare a cercare la benedizione di Dio? Dove la dobbiamo andare a trovare questa benedizione di Dio? C'è qualche luogo possibile ora? Ne è rimasto uno solo posto dove possiamo andare. Qui, questa mattina, in questo luogo, Dio ha stabilito la sua benedizione. Questa mattina noi possiamo essere benedetti. Qui noi dobbiamo cercare la benedizione di Dio e la dobbiamo cercare ogni volta che noi ci raduniamo insieme. Il Signore ha stabilito e stabilisce ogni volta che noi ci raduniamo per offrire il culto la sua benedizione. Lo abbiamo detto all'inizio. In ogni incontro in cui Israele si radunava, Dio aveva ordinato che i figli di Aaron avrebbero dovuto benedire il popolo, l'assemblea, e nessuno si perdeva quella benedizione, perché credevano che Dio e Dio solo poteva benedire. E allora erano sempre lì presenti a cercare e a ricevere la benedizione di Dio. Così anche noi, fratelli, dovremmo avere questa disposizione di cuore ogni volta che ci raduniamo. Non perdiamo, non trascuriamo la benedizione che questa mattina il Signore ha preparato per noi. Perché poi magari la vorremmo e non la troveremo più. La desidereremo, ma non la avremo più. Così successe a Esaù, l'abbiamo letto. Voleva ricevere. Non c'è una piccola benedizione anche per me, caro padre Isacco? Esaù, mi dispiace. No, ho benedetto Giacobbe e Giacobbe sarà benedetto sempre. E io cosa faccio? Cosa fai? Purtroppo hai perso quello che tu non hai mai bramato con tutto il tuo cuore. Fratelli, non perdiamo la benedizione di Dio. Certo, voglio aggiungere per chiarezza che se ci ravvediamo, il Signore è pronto, ma bisogna ravvedersi. Bisogna avere un sentimento capace, un cuore capace di ravvedersi. Non tutti sono capaci di ravvedersi. Esaù non fu capace di ravvedersi, non si ravvide. Voleva, ma non riuscì a realizzare. Questa mattina non vogliamo dire: ma che me ne faccio della benedizione di questa mattina? La predica non mi è piaciuta, i cantici non mi hanno soddisfatto, le preghiere non mi hanno edificato, le testimonianze non c'erano, quindi neanche lì possiamo, però non ho ricevuto nulla. No, non trascuriamo, il Signore può moltiplicare quel poco che noi abbiamo ricevuto in questa mattina. Se abbiamo aperto un po' il cuore, se ci siamo umiliati e se abbiamo chiesto a Dio con tutto il nostro cuore, con desiderio di realizzare la sua benedizione, e se continueremo a chiedere a Dio di operare nella nostra vita, la benedizione di Dio sarà su di noi, e quando Dio benedice, nessuno può maledire. E quando Dio maledice, nessuno può benedire. Ricordiamocelo questo. Infatti Isacco disse: Giacobbe è stato benedetto e resterà benedetto. Non vogliamo quella benedizione che ci accompagni sempre, ogni giorno, ogni volta che veniamo nella sua presenza? Non la bramiamo quella benedizione? Cerchiamola dal Signore. Vogliamo alzarci in piedi?